Fridays for Racism.
Ed eccoci alle 13.40 in punto, il nostro buongiorno, anche se lì ormai è sera, al nostro redattore, cinese, tra virgolette. Buongiorno, ci senti?
Ciao, buonasera, sì.
Ecco, sì, appunto. Commentavamo un po' alcune cose così fuori onda che non vi veniamo a raccontare, però oggi è il secondo appuntamento di questa striscia che andrà in onda il venerdì per questo periodo estivo di approfondimento. Sono notizie che riguardano la Cina come tutto il resto del continente asiatico. Ci interessava soprattutto oggi andare a vedere un aspetto diverso da quello che sono poi i soliti luoghi comuni, visto che poi anche ultimamente sui media nostrani italiani qualche cosa è giunto. Comunque, partendo dall'ultima, chiamiamola ondata di scioperi, anche se va sempre ridimensionata poi la portata, però sicuramente un qualcosa di diverso per quanto riguarda il mondo operaio cinese.
Sì, mi sembra che sia un argomento sul quale si è anche molto scritto nei media occidentali, giustamente, perché ovviamente si tratta di una nuova ondata di scioperi che in realtà ha avuto un'eco mediatica molto forte anche qua in Cina, per tutta una serie di ragioni che magari adesso cerchiamo di spiegare. La prima precisazione intanto è che comunque è da ormai almeno qualche anno che in Cina avvengono scioperi, e ogni anno ne avvengono molti, che però appunto molto spesso non sono praticamente presi in considerazione soprattutto dai media cinesi, quindi poi non hanno neanche uno sbocco sostanzialmente sui media internazionali, perché avvengono magari in posti remoti della Cina e quindi non hanno proprio visibilità. È praticamente impossibile saperlo, almeno che appunto non si abbia un contatto diretto in questi luoghi. E tra l'altro bisogna dire che molte volte gli scioperi, il cui diritto non è garantito dalla Costituzione cinese, anche se la Costituzione cinese in teoria garantisce dei diritti umani, tra virgolette, che proprio in questi giorni un gruppo di vecchi intellettuali cinesi ha sottolineato, mettendo in evidenza anche appunto come all'interno di questi diritti debba essere per forza anche considerato il diritto di sciopero. Però proprio perché il diritto di sciopero è ancora considerato, si tengono di solito quelli che noi definiamo scioperi, vengono considerati degli incidenti di massa qua in Cina, e ne parliamo di centinaia se non migliaia all'anno. Quindi in realtà questi eventi ci sono sempre stati, soprattutto negli ultimi tempi. Negli ultimi anni sono stati soprattutto concentrati in una zona particolare della Cina, che è quella appunto del sud-est, che è praticamente il polmone economico del paese, quella dove la riforma praticamente ha fin da subito avuto i suoi effetti più immediati, e quindi naturalmente in un momento in cui dopo 20 anni di benessere cambiano anche le condizioni all'interno della quale si trovano i lavoratori, e cambiano naturalmente i lavoratori stessi. Quindi diciamo che come primo aspetto il perché dell'eco mediatica che ha avuto questi scioperi ultimi che ci sono stati in Cina, innanzitutto c'è un motivo specificamente nazionalistico, perché i media cinesi che hanno dato risalto a questi scioperi hanno evidenziato e criticato anche molte delle compagnie all'interno delle quali sono state queste mobilitazioni, perché comunque quasi tutte straniere. Parliamo infatti della Foxconn, l'azienda taiwanese, quella che tanto per capirci produce... Mi senti?
Sì, noi ti sentiamo benissimo.
Ok. Quella che produce gli iPhone, per capirci, ma assembla anche componenti per la Nokia e per tanti altri. Lì più che mobilitazioni ci sono stati suicidi a catena da parte di lavoratori che hanno evidenziato le condizioni pessime di lavoro nelle quali stavano, la pressione lavorativa alla quale appunto erano costretti. E una parentesi tutta particolare per gli amanti del Mac e dell'iPhone, stiamo parlando di una città fabbrica di 300.000 lavoratori che Jobs ha definito carina, quindi questo poi ognuno fa le sue valutazioni nel momento in cui deve comprarsi un telefonino. E nello stesso tempo le altre fabbriche che hanno visto invece mobilitazioni sono quelle più legate al settore automobilistico, che è un settore che naturalmente in Cina è molto forte, e credo che sia ormai uno dei mercati, se non il primo, uno dei mercati mondiali di riferimento delle auto. Gli scioperi sono avvenuti nelle fabbriche della Honda, della Toyota e di fabbriche che producono componenti per queste grandi multinazionali, appunto in questo caso giapponesi. Quindi diciamo che i media cinesi, perfino il People's Daily, il giornale del popolo, che è il giornale, l'organo praticamente del Comitato Centrale del Partito Comunista, con molti editoriali anche in questi ultimi giorni e proprio la scorsa settimana, hanno richiesto ufficialmente a queste aziende di alzare praticamente i salari dei lavoratori. In secondo luogo, un altro motivo, anche perché appunto stiamo parlando di aziende straniere, c'è da chiedersi cosa sta succedendo all'interno delle fabbriche cinesi, di cui invece si ha pochissima visibilità, come sempre succede in Cina. Un altro motivo per il quale però questi scioperi hanno avuto particolare rilevanza, soprattutto nei media internazionali, è anche perché naturalmente stiamo parlando di una classe di lavoratori che è fondamentalmente cambiata. Cioè, se la riforma e lo sviluppo praticamente economico della Cina se lo sono messe sulle spalle i lavoratori che 30 anni fa hanno accettato condizioni di lavoro durissime, oggi parliamo di neolaureati o comunque persone tra i 20 e i 30 anni che naturalmente sono cresciute, nate e vissute all'interno di una situazione economica molto più favorevole di quella dei loro padri, abituati anche a tutta una serie di possibilità di consumo, e che quindi naturalmente sognavano una vita diversa che non quella da ritrovarsi nella catena di montaggio, ad esempio per fabbricare delle marmitte di un'auto. Quindi sicuramente ci sono anche delle aspettative diverse di vita da parte appunto di questa che è la cosiddetta Balinghou, cioè i cosiddetti nati degli anni 80, che fino agli anni scorsi erano sempre finito sotto i riflettori in maniera negativa per quanto riguarda la Cina, perché intanto di tutto stiamo parlando di figli unici, e qui poi ci sarà tutto un discorso da fare anche sul fatto che da qui a qualche anno praticamente non solo la classe lavoratrice ma anche la classe dirigenziale cinese sarà composta solo da figli unici, perché ricordiamo che dal 1979 è in vigore la legge del figlio unico, e quindi considerati della sorte di piccoli imperatori su cui le famiglie spendono e spandono tutti i loro averi, diciamo, e su cui pongono moltissima pressione come i risolutori, diciamo tutti i problemi della famiglia, erano solitamente considerati viziati, apatici, inattivi. Invece diciamo che sia all'interno delle fabbriche, sia anche comunque all'interno di quello che potremmo definire un ceto intellettuale, questi sono in questo momento la generazione che sta chiedendo un nuovo protagonismo sociale.
Tra l'altro io sto cercando di interromperti. Di interromperti il meno possibile, proprio per il discorso del ritardo con cui deriva la mia voce, di conseguenza proviamo a fare una cosa un po' più snella, dunque sarò sintetico e così ti interromperò pochissimo. Tra l'altro bisogna anche parlare che c'è anche una messa in discussione sui luoghi di lavoro, su quello che è il ruolo del sindacato, perché sono previsti i sindacati, e poi la parola sindacato in Cina si perde ancora di più di quanto non succede in Italia, in quello che è proprio un rapporto di più che la concertazione, quasi corporativo con i padroni stessi. C'è questa anche quest'altra crepa che potrebbe portare, e anzi che già ha portato, se ho letto bene, anche al formarsi di nuovi sindacati, o comunque alla richiesta della formazione di nuovi sindacati che siano realmente rappresentativi delle istanze dei lavoratori cinesi.
Ti ho perso molte volte, ma se ho capito bene stavi parlando delle questioni legate ai sindacati.
Sì.
Sì, in Cina praticamente non esistono sindacati indipendenti e autonomi, ne fu creato uno ad esempio nell'89 proprio in concomitanza con le proteste degli studenti, ma in realtà non esistono sindacati autonomi e non controllati sostanzialmente dal Partito Comunista. E infatti anche su questo diciamo dei sindacati probabilmente è il terreno politico sul quale si gioca anche un po' il futuro del Partito Comunista per quanto riguarda la gestione di questi scioperi, ma più in generale diciamo del sistema economico cinese. Ci sono due questioni da affrontare, una di livello più economico ed una di livello più politico. Il partito dovrà capire se sostanzialmente qual è quello che avrà un costo minore e quello che presumibilmente potrà avere a costo zero. Cioè, da un punto di vista politico sicuramente potrebbe essere una conseguenza di questi scioperi, o più naturalmente diciamo un cambiamento proprio anche nel tessuto produttivo cinese, potrebbe portare alla effettiva creazione o quantomeno accettazione della possibilità che esistano anche dei sindacati indipendenti. Tutto sommato politicamente potrebbe essere un'operazione fatta a costo zero, che però darebbe anche alla Cina molta popolarità diciamo a livello internazionale sul tema dei diritti umani, di queste cose che solitamente è uno degli aspetti su quali la Cina viene maggiormente punzecchiata e sulla quale si irritano di più. Per quella che è la mia personale opinione, anche alla luce diciamo di confronti che ho avuto qua o da quello che ho letto anche che è stato pubblicato qua, ritengo invece che ancora prima che fare questo passo politico il Partito Comunista potrebbe invece muoversi sul terreno che ha ancora meno costi, diciamo, per loro, che è quello invece proprio di spingere per un aumento salariale, anche perché quindi diciamo di giocare sulla carta più economica che non quella su politica, non quella politica, anche perché tutto sommato è da ormai qualche anno che il sistema produttivo cinese si sta riconvertendo verso una produzione ad alto contenuto tecnologico e si sta piano piano distaccando da quella che noi conosciamo come fabbrica del mondo. Cioè sono le aziende cinesi stesse che già delocalizzano in Vietnam o in Thailandia o in Africa, dove stanno facendo un'opera di colonizzazione piuttosto forte. Quindi non ha più interesse la Cina stessa ad avere questi ritmi e queste paghe così basse nel momento in cui soprattutto un aumento dei salari gli permetterebbe anche di aumentare la domanda interna e quindi di avere un mercato che può essere meno dipendente ad esempio dal flusso delle esportazioni. E se si vede un attimo il ragionamento che si sta facendo in questi giorni proprio sulla rivalutazione dello yuan, ovvero della moneta cinese, sembra che le cose potrebbero in effetti combaciare. Cioè, quindi diciamo che i due discorsi aperti sono questi. Per quelle che mi sembrano le indicazioni, mi sembra molto più probabile appunto questa spinta per aumentare i salari in modo anche da aumentare il mercato interno. Con questo ci guadagna comunque in popolarità il Partito Comunista, perché gli editoriali dei quotidiani legati a doppio filo col governo, cioè tutti qua in Cina, stanno spingendo moltissimo sulle richieste di aumenti salariali, anche perché appunto è qualcosa che ci si può permettere, perché se pensiamo ad esempio al mercato dell'automobile, non è certamente un mercato che è in crisi, anzi è aumentato nel primo quadrimestre di quest'anno, mi pare che sia aumentato del 36,%, nonostante tutte le politiche di incentivi alle macchine elettriche, alle moto elettriche. Comunque il mercato dell'automobile è un mercato importantissimo con Cina, quindi ci sono i margini per aumentare i salari, aumentare la domanda interna e quindi preoccuparsi meno per un'eventuale rivalutazione dello yuan che potrebbe causare una diminuzione delle esportazioni, e nello stesso tempo si fa anche un'ottima figura in termini di propaganda internazionale, che è una cosa che comunque fa molto comoda ad un partito che, come vedremo anche magari in altre pillole, sarà costretto comunque a cambiarsi, ad adattare a quelle che sono le nuove caratteristiche della propria società.
Soprattutto perché anche in vista del fatto che, come dicevi tu giustamente, che anche la Cina ha cominciato a deregolarizzare, parlavamo dell'Africa che forse è l'esempio maggiore, quella che è proprio una vera e propria conquista non coloniale, perché il livello è completamente diverso, però stanno proprio investendo in maniera massiccia provo ad alzare ulteriormente la voce più che il volume. No, stavo dicendo
sì,
anche
sì,
perché,
la voce, scusa,
anche perché mi sembra abbastanza scontato che al momento che devi confrontarti con dei mercati che funzionano, che hanno dei meccanismi diversi dal tuo mercato interno, è anche naturale adeguarsi minimamente a quei mercati. Ti è arrivata la mia voce?
Ti ho perso di nuovo, però provo a indovinare, diciamo.
Sì.
Nel senso che questa opera di adeguamento del partito, tra l'altro appunto, sarà anche interessante analizzarla proprio poi nello specifico, nel senso che non solo il sistema economico cambia naturalmente, ma cambia anche la stessa società, basta pensare anche alle questioni legate all'internet, eccetera. Il Partito Comunista, essendo l'unico partito in Cina, ha tutta... è molto più ricettivo di quanto noi pensiamo e di quanto spesso i media occidentali lo facciano pensare, nel senso che innanzitutto non è così come si può dire marmoreo e monolitico come può apparire, perché all'interno volano battaglie, soprattutto adesso che nel 2012 cambierà la leadership cinese e non è ancora molto chiaro chi è che saranno i prossimi, che si dovranno gestire tra l'altro quello che fino ad oggi le generazioni di politici non hanno fatto, ovvero proprio la gestione delle riforme politiche. La quinta generazione, come è chiamata la nuova classe dirigente politica che succederà a Hu Jintao e a Wen Jiabao, sarà proprio quella che dovrà gestirsi la riforma politica, mantenendo naturalmente un livello economico a cui sono abituati. Come dicevamo l'altra volta, qua si ragiona sempre su tempi molto lunghi, e il partito sarà obbligato, e lo già lo sta facendo, perché sta comunque cambiando anche il proprio modo di reclutare i quadri attraverso una scelta diversa che proviene anche un po' più dal basso, e soprattutto dovrà essere in grado di incamerare questi nuovi ceti colti, intellettuali, urbani principalmente, che oltretutto non è che contestano l'esistenza del Partito Comunista, ma ne chiedono semplicemente una maggior trasparenza, chiedendo quindi che possano essere ammessi, tra virgolette, al banchetto del potere per poter naturalmente cambiare anche alcune caratteristiche, perché poi teniamo presente che la corruzione e tutta un'altra serie di cose sono dilaganti in Cina.
Sento, un'altra cosa che mi incuriosiva a questo punto, ma appunto parlavamo di quello che è, dicevi anche tu, l'apertura da parte dei giornali, dei media cinesi per quanto riguarda anche semplicemente il raccontare, se vuoi in chiave nazionalistica, quello che sta avvenendo nel mondo operaio cinese, ma c'è realmente un dibattito pubblico politico su questo o rimane molto così molto marginale? Anche
ho perso
perché...
la domanda, ho capito tutta la premessa, ma ho perso la domanda.
No, mi chiedevo se c'era un reale dibattito politico proprio dal basso, mettiamola così, su quelle che sono le vere riforme, anche perché in Cina io leggevo semplicemente alcuni editoriali tradotti qui in Europa, alcuni editoriali dei giornali cinesi, comunque anche semplicemente la parola sciopero non viene mai nominata, si parla di sospensione del lavoro, tra l'altro sempre per usare delle metafore, come evidentemente
non ho sentito molto bene, però mi sembra di aver capito che mi chiedi se c'è comunque un vero dibattito al riguardo qua in Cina tra i mezzi di comunicazione.
Sì,
assolutamente. Questa è un'altra cosa che purtroppo molte volte non riesce a essere comunicato in maniera adeguata, perché comunque poi i cinesi hanno logiche tutte loro con le quali discutono dei loro problemi. Ovviamente esiste un giornalismo comunque investigativo in Cina che molto spesso pone all'ordine del giorno tutta una serie di questioni che altrimenti non si saprebbero, dalla questione dei vaccini a quella famosa del latte, per dire, o anche alle questioni legate al lavoro. Esistono poi dei prodromi, diciamo, di società civile che sono fatte da ONG più o meno collegate al governo. Basti pensare in questi giorni alla battaglia che stanno facendo le associazioni ambientaliste riguardo alcuni progetti in varie parti della Cina. E sul lavoro naturalmente è la stessa, stiamo parlando della stessa cosa, ci sono delle riviste che insomma più di altre pongono in evidenza alcuni miglioramenti che possono essere fatti all'interno appunto del mondo del lavoro. E poi non dimentichiamoci del fatto che i cinesi, quando sono a porte chiuse, discutono di tutto in maniera molto chiara e senza lesinare su particolari e a critiche anche nei confronti del proprio sistema. Ovviamente ci sono dei modi attraverso i quali una critica può essere più o meno ficcante, anche più o meno recepita dal Partito Comunista, e i cinesi sanno molto bene che una critica è meglio recepita se non finisce sui media internazionali. Questo è un dato che ormai lo abbiamo imparato ad accettare.
No, mi faceva sorridere questo fatto, visto che poi è il tuo lavoro in fondo, no? Quello di avere a che fare con i media, visto che scrivi, fai informazione, ed è molto curioso il fatto come...
Sì, l'italiano non è che viene tanto preso in considerazione come lingua, diciamo. Il problema è quando magari c'è qualcuno che pone dei problemi in maniera molto... Ad esempio, gli stessi attivisti cinesi molte volte non vogliono proprio avere visibilità sui mezzi internazionali, sto parlando soprattutto quelli di lingua inglese, perché ovviamente tutto quello che appare sui media internazionali come una critica alla Cina va immediatamente di traverso sostanzialmente alla classe dirigente cinese, mentre invece c'è proprio una costante ricerca di trovare dei rimpalli governativi, e che se rimane tutto all'interno della Cina vengono ascoltati molto di più.
No, allora, diciamo che c'è una simile retorica antinazionale qui anche in Italia, no? Che se chiunque muove critiche nei confronti dell'attuale governo viene bollato come antinazionale. L'hanno fatto anche a livello sportivo in questi giorni, prima della disfatta di ieri. Senti, hai altro da aggiungere, visto che andiamo verso la conclusione, degli spunti che non sono ancora emersi, raccontando?
No,
anche semplicemente,
cioè, no, mi sembra che insomma, il quadro è questo qui. Ci sarebbero naturalmente da aggiungere molti particolari, ma direi che il quadro generale è questo: c'è un cambiamento che comunque è in atto, e secondo me la cosa più interessante, gli aspetti più interessanti sono appunto quelli legati a questa nuova generazione di lavoratori cinesi, da un punto di vista più sociologico, possiamo dire, mentre invece da un punto di vista più politico è interessante appunto capire come il Partito Comunista continuerà nella sua opera, diciamo, di adattamento a quelli che sono i cambiamenti della società, perché teniamo presente che questi stanno mettendo su in piedi un esperimento, ovvero un capitalismo gestito da un partito unico, che insomma è tutto da scrivere, se lo stanno inventando anno dopo anno praticamente, perché non c'è un esempio storico da cui fare, a cui fare riferimento. Loro hanno solo un esempio storico da evitare, che è esattamente quello dell'Unione Sovietica, che è il loro incubo e spauracchio principale.
E dall'altra parte hanno anche il modello americano, che si è completamente dissolto in questi anni, e sanno benissimo che è un altro di quei modelli da evitare. Senti, in chiusura, visto che ci siamo, qualche indirizzo internet, magari anche in lingua inglese, per chi riesce a leggere l'inglese, dove andare a recepire o a cercare notizie che riguardano,
sì,
il continente asiatico?
Guarda, io ti consiglio un sito internet che è chinastudygroup.net, che è un gruppo che traduce molto in inglese, è un sito in inglese, ma traduce molto di quello che viene prodotto dagli intellettuali di questa nuova sinistra cinese, e secondo me riescono a raccogliere il dibattito più interessante legato attorno al mondo del lavoro da una prospettiva di sinistra alla cinese, naturalmente, però diciamo che è una dei siti che ha la prospettiva più interessante al riguardo.
Dunque, chinastudy.org, giusto?
chinastudygroup.net.
Ah, chinastudygroup.net, ovviamente avevo già sbagliato,
sì,
e già dimenticato.
Comunque poi te lo mando via mail, così lo potete mettere sul sito eventualmente.
Ah, certo, anche perché la trasmissione poi sarà pubblicata in giornata. Senti, io ti ringrazio, abbiamo un'anticipazione di venerdì prossimo 13:40, avevamo fatto più o meno una scaletta giorni fa su quelli che saranno gli argomenti delle prossime trasmissioni, sui prossimi approfondimenti.
Però non sento.
Ah, non senti, va bene, ti lascio così, sì. Visto che c'è qualche problema tecnico, ma evidente quando si usano le schede internazionali, spesso e volentieri succede questo, noi ce ne scusiamo, però la tua voce è arrivata, direi, piuttosto pulita e piuttosto chiara. E io ti ringrazio, un abbraccio, noi ci sentiamo magari anche più tardi, mentre per Pillole Cinesi l'appuntamento è a venerdì prossimo, sempre alle 13:40. Ciao.
Grazie, un abbraccio anche a voi. Ciao.
Ciao.